Allora prendiamo, andiamo nel Vangelo di Luca, al capitolo 15, leggiamo dal versetto 11 al 32 compreso. Facciamo leggere un volontario qualsiasi, una volontaria. Allora, capitolo 15, versetto dall'11, il figlio prodigo praticamente, al 32.
Disse ancora, un uomo aveva due figli. Il più giovane di loro disse al padre, padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. Ed egli divise fra loro i beni. Di lì a poco il figlio più giovane, messo insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una gran carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse: Quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre. Ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò. E il figlio gli disse: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: Presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare gran festa. Ora il figlio maggiore si trovava nei campi e mentre tornava, come fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa succedesse. Quello gli disse: È tornato tuo fratello e tuo padre. Scusate, è tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Ma egli rispose al padre: Ecco, da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando. A me però non hai mai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figlio che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Il padre gli disse: Figliolo, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Ma bisognava far festa, rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato.
Chiedo un secondo di pazienza. Ecco. Poi possiamo leggere ancora nel capitolo di Osea, leggiamo dal versetto 4 in avanti, capitolo 14, pagina 898 per questa versione.
Dal versetto 4, vero? Hai detto.
Sì, 898 la pagina.
Io guarirò la loro infedeltà, io li amerò di cuore, poiché la mia ira si è distolta da loro. Io sarò per Israele come la rugiada, egli fiorirà come il giglio, espanderà le sue radici come il Libano. I suoi rami si estenderanno, La sua bellezza sarà come quella dell'ulivo e la sua fragranza come quella del Libano. Quelli che abiteranno alla sua ombra faranno di nuovo crescere il grano e fioriranno come la vite. Saranno famosi come il vino del Libano. Efraim potrà dire: che cosa ho io più da fare con gli idoli? Io lo esaudirò e veglierò su di lui. Io, che sono come un verdeggiante cipresso, da me verrà il tuo frutto. Chi è saggio ponga mente a queste cose, chi è intelligente le riconosca, poiché le vie del Signore sono rette. I giusti cammineranno per esse, ma i trasgressori vi cadranno.
Amen. Allora tenete a mente queste parole. Che cosa ho da fare io con gli idoli? Una volta che ognuno di noi si è convertito. Adesso. Allora, fratelli e sorelle, da quello che abbiamo letto, io vi pongo delle domande. Quanto siamo veramente lontani da Dio o vicini? Eppure, come sappiamo e come sta scritto, Egli è proprio vicino a noi, poiché Lui viviamo, ci muoviamo e siamo. E come sta scritto nel capitolo 17 degli Atti degli Apostoli, è proprio vicino ad ognuno di noi per vedere se qualcuno si ravvede, se qualcuno ascolta la sua voce. È una lotta continua, da quando abbiamo creduto fino alla fine dei nostri giorni. Ma aspettiamo un momento nel quale ognuno di noi diventi maturo nella fede e si acquieti. Acquieta l'animo nostro per trovare stabilità e per trovare pace nelle vie del Signore. Perché siamo lontani da Dio? È il Signore che si è allontanato da noi oppure sono i nostri peccati che ci hanno allontanati da Lui? Sono i nostri peccati che ci allontanano da Lui? Sono i nostri pensieri impuri? Sono i nostri pensieri carnali che giocano, che ci giocano e che ci ingannano? Ci ingannano in continuazione. Ma i pensieri, vedete, che non nascono dalla testa, bensì nascono dal cuore e vanno a ciò che il nostro cuore è votato. La superbia della vita, come leggevamo l'altra sera in un brano che la sorella ci ha fatto leggere di 1 Giovanni, la superbia della vita, l'autosufficienza. Quante volte ci sentiamo autosufficienti, non abbiamo bisogno di nessuno, perché siamo forti, no? E pensiamo che la vita, come l'abbiamo detto tante volte, sia un qualcosa che ci viene così, dal nulla, che noi non dobbiamo niente a nessuno. Il tentativo di vivere poi una vita propria, senza dipendere dal Signore. E questo spesso e volentieri capita in ognuno di noi. Lontano da Lui, facciamo sempre i nostri calcoli lontano da Lui, per quello dico, ma quanto siamo lontani da Dio? Facciamo programmi senza di Lui, senza di Lui facciamo i programmi, pur dicendo di credere, e purtroppo questa è una condizione, fratelli e sorelle, che ammala la fede. Quel credente diventa ammalato quando si comporta in questa maniera, quando fa dei calcoli e fa ogni cosa lontano da Lui. Dice, io voglio credere, ma come dico io? Io voglio credere, ma come dico io? Come fa più comodo a me? È così che voglio credere. Questo atteggiamento è assolutamente rivoltoso nei confronti del Signore. Questa è una cosa che dobbiamo sapere. E mostra tutta l'ingratitudine per chi ci ha dato ogni cosa. Perché così come abbiamo letto nella storia straordinaria del figlio prodigo, il padre ha dato ogni cosa al figlio, lo ha portato alla vita, e poi questo figlio si allontana, decide a un certo punto di andarsene dal padre e di diventare autonomo e dice dammi tutti i miei averi, dammi ogni cosa, quello che mi spetta padre e io farò una vita per conto mio. Io non posso, anzi posso immaginare che cosa sia passato dal cuore del padre, il dolore che questo figlio ha arrecato al padre in quel momento, perché sapeva che il figlio in quel momento stava interrompendo questa comunione, perché era un modo per andarsene fuori dalla propria casa, fuori dalla propria famiglia. Vedete, Cari fratelli e sorelle, l'ingratitudine è soltanto una delle caratteristiche dell'uomo degli ultimi tempi, cioè essere ingrati, quella di non riconoscere ciò che viene dato, ciò che ci viene dato dal cielo prima, perché neanche noi se diamo qualcosa ai nostri figli perché ci viene dato dal cielo prima e poi noi lo diamo a loro. E quindi questa è un'ingratitudine nei confronti di chi ci dona delle cose, ma un'ingratitudine anche e soprattutto nei confronti del Signore. E questo è ciò che sta scritto, che negli ultimi tempi l'uomo diventerà sempre più in questa maniera, ingrato, maldicente, incredulo, con tutte le caratteristiche che possiamo vedere tranquillamente. Ormai queste cose, una volta potevamo dire, ma è possibile che è diventato così l'uomo? Ed è proprio così, superficiale, con tutto ciò che ne comporta. Allora, pur se siamo fortemente provati nella nostra vita, nella nostra salute, siamo provati, dobbiamo ringraziare e dire: Signore, tu sai quanto soffro, sia fatta la tua volontà, sia benedetto il tuo nome comunque, perché io ho fiducia in te fino in fondo, Signore. E dobbiamo ricordarci che questa fiducia ce l'aveva Giobbe in tutte le sue sofferenze incredibili. Ci sono dei momenti nella nostra vita che tutto va bene, tutto va bene. Allora il Signore ci sembra quasi un intruso. Cioè, sapete, quando tutto funziona bene, allora pensare al Signore ci disturba quasi, ci dà quasi fastidio, no? Perché pensiamo che tutto sia nostro, tutto il bene che ne abbiamo, crediamo di essercelo guadagnati da soli, senza sapere invece che è la mano del Signore che ci ha dato ogni cosa. È la mano del Signore che ci ha arricchito anche attraverso le ricchezze di altri. E quindi in quel momento il Signore ci sembra uno che si impiccia degli affari nostri. Già, perché io mi ricordo di Lui, io come credente, solo quando le cose potrebbero non andare bene, allora mi ricordo di Lui. Allora il Signore, dov'è il Signore? Perché qui c'è qualche cosa che non funziona, che non va bene. Oppure quando le cose vanno male, allora mi ricordo di Lui. Ma quando le cose vanno male, forse le cose potrebbero andare bene per il nostro animo, per il nostro spirito. Perché è nella casa del dolore che l'uomo si ricorda di Dio. E il Signore lo tempra e lo fa diventare un ferro nuovo. Se pensi di adoperare il Signore come il genio della lampada di Aladino, sbagli, caro fratello, cara sorella. Voi ve la ricordate la storia del genio di Aladino? Che dalla lampada, no, ecco, genio, il genio si presentava, cosa vuoi, Signore? Ecco, non è proprio così. Se tu lo tieni in un cassetto, il Signore, sbagli. Se hai chiuso la tua Bibbia, sbagli, caro fratello e sorella, perché tu trovi il tempo per far tutto, ma non per leggere, non per adorare il Signore, quello è il tuo primo compito, invece tu già lo stai mettendo in un cantuccio, perché sei esuberante, perché la tua vita è piena di tante cose che ti fanno piacere, ma queste cose che ti fanno piacere sono tutte donate dal Signore. E tu non puoi essere un ingrato e metterlo da parte. Se hai smesso di ricercare la verità, sbagli. Perché la verità la si cerca per tutta la vita, per sempre la si cerca questa verità, e sappiamo che il Signore ci conduce, l'abbiamo trovata, ma è una strada da percorrere, come è alto il cielo dalla terra, così è la verità della quale abbiamo cominciato. Certo, il Signore un giorno ce la darà tutta quanta, perché ha detto un giorno conosceremo ogni cosa, ma perché Lui stesso con il suo spirito di sapienza ci darà ogni conoscenza. Appena la sciagura ti verrà addosso, chi ti salverà? Io, cari fratelli e sorelle, non di certo, non sarò io che vi salverò, ma il Signore stesso, Lui soltanto potrà salvarti. E non aspettare quel giorno per cercare il Signore, per cercare colui che ti ha donato la vita vera. Noi sappiamo che i nostri genitori sono semplicemente uno strumento che il Signore ha adoperato per darci la vita, tutti quanti noi, e poi abbiamo un legame forte, fortissimo con i nostri figli e i figli con i propri genitori. Abbiamo, quando ci comportiamo come abbiamo detto prima, abbiamo deciso di prendere una barca tutta nostra. Prendiamo questa barca tutta nostra per esplorare tutto il nostro futuro, che però è un'incognita. Noi non conosciamo, quando prendiamo la nostra barca e ce ne andiamo dal nostro padre, come ha fatto il figlio del prodigo, non sapeva dove stava andando. Aveva del denaro, in quel momento aveva del benessere, si sentiva pieno di forza, si sentiva pieno e ha cominciato a sperperare tutto questo, tutte queste risorse, che però non aveva guadagnato lui, ma il padre glielo aveva dato in eredità. Come il Signore ci ha dato un'eredità, ci ha dato l'eredità della fede, e ci ha dato anche un'eredità della conoscenza, delle cose che lo riguardano, perché la conoscenza aumenta la nostra fede. Ed è importante conoscere per questo motivo. E non voglio dire che la fede, che la conoscenza è la fonte della salvezza. E la conoscenza serve per aumentare questa fede, semplicemente questo. Non scommettere neanche un centesimo che con il tuo programma farai tutto quello che ti sei prefisso. Non scommettere neanche un centesimo, perché perdi su questo. Metti invece la tua barca nelle mani del Signore. È questo che devi fare. Non separarti da Lui. Egli sa dove condurti. Il Signore solo sa dove condurci, sa dove sono i buoni posti dove dobbiamo stare nella nostra vita. Non dove ci sono le rapide. Le rapide sono quei fiumi potenti che scendono minacciosi, e dove ci sono le pietre, gli scogli. No, qualcuno che è bravo dice che ha fatto rafting, no? Così lo chiamano, e quindi sa che potrebbe sfracellarsi da un momento all'altro contro un sasso o contro qualcosa del genere. Allora metti invece la tua barca nelle mani del Signore, che quella è la tua vita. Egli sa dove condurti, non dove ci sono le rapide, ma nelle dolci e calme acque di Siloe, fratelli e sorelle. Acque bellissime, che noi abbiamo, è stato bello poter passare in queste acque. Nel tunnel di Ezechia erano dolci, scorrevano ai nostri piedi, e fino a quando siamo scesi poi e abbiamo visto questa piscina, che una volta era molto grande, ma queste acque scendevano placide, scendevano dolci. È così, se vogliamo una vita con la pace, dobbiamo affidarla completamente al Signore e non aver paura di nessun'altra cosa, perché sappiamo che Egli conosce tutti i nostri bisogni e di ciò di cui abbiamo veramente bisogno. Io parlo per l'esperienza personale, cari fratelli e sorelle. La mia fede era vera e sincera quando ero giovane, era vera e sincera per tutto un percorso della mia vita, altrimenti non sarei qui oggi. E nessuno di noi ognuno potrebbe dire la stessa cosa. Tanta era l'ignoranza nella conoscenza del Signore. Io avevo tantissima ignoranza, perché nessuno di noi può conoscere il piano di Dio subito, è impossibile questo. Tanta era l'ignoranza nella conoscenza del Signore, e tanto erano le mie aspettative nei confronti di tutto ciò che il mondo avrebbe potuto darmi. Non conoscevo niente del Signore, però sapevo che Lui c'era. Avevo avuto questa scintilla che nessuno, ve l'ho già spiegato tante volte, davanti al suo cielo maestoso, dove non possiamo contare le stelle, tanto che sono meravigliose. E quindi non era la mia cultura, non era la mia scienza, la mia conoscenza, ma era il Signore che ha visto un cuore come un passerotto sperduto. E in quel senso che il Signore interviene nella nostra vita, non quando siamo dei grandi professoroni, dei grandi filosofi. Allora non ho cercato più quello che il Signore avrebbe potuto, che il mondo avrebbe potuto darmi da un certo momento in avanti, ma ho affidato la mia vita nelle sue mani. Il Signore ce l'aveva già nelle sue mani la mia vita, ma io mi allontanavo da Lui, come ha fatto appunto il figlio del prodigo. Avevo preso la mia barca e andavo a cercare da ogni parte, perché le sirene con la loro dolce voce mi chiamavano. Conoscete la storia delle sirene di Ulisse? Ecco, e non riuscivo a resistere a queste voci che lo chiamavano. Ecco, ma sappiamo quanto Era pericolosa questa voce per Ulisse. Posso dire con grandissima certezza che il Signore ha avuto pietà di me. Ha avuto pietà di me. E questo, cari fratelli e sorelle, non me lo spiego attribuendomi qualche merito speciale. Io non ho alcun merito speciale. Non riesco a spiegarmi questo. Non so darmi una spiegazione, se non nel fatto che se anche lontano da lui, negli inganni del mio cuore, lo cercavo con sincerità. Questa è l'unica spiegazione che vi posso dare. Non c'è uno che è più bravo o meno bravo di noi per avere la salvezza, per avere il perdono del Signore, perché in fondo questo è quello che noi predichiamo, per avere il suo perdono e per poter tornare a Lui. Non c'è una spiegazione se non nel fatto che anche lontano da Lui e anche negli inganni del mio cuore, io parlo per me, parlo per tutti, lo cercavo con sincerità, come il figlio il prodigo. Vedete, nell'avidità del mondo e nei suoi inganni, dove i beni mi illudevano, si infrangeva la mia barca contro questi scogli della realtà. Perché quando te ne vai da solo, in mezzo al mare, arriva la tempesta e non sai dove andare, capisci? Non riesci più a controllare la tua barca, allora viene sbattuta da una parte e viene sbattuta dall'altra. Allora mi sono detto, quando la mia barca sbatteva, e sbatteva forte, allora mi sono detto, Padre mio, dove sei? Dio mio creatore, dove andrò lontano da te? Dove posso andare? Dove potevo andare? Ognuno di noi dove poteva andare senza il Signore? Il mondo mi ha sedotto. Il mondo mi ha sedotto e mi ha impoverito. Perché io sono ricco quando sono povero. Sono ricco del Signore. Sono pieno di ammaccature, i miei vestiti si sono logorati e così si era ridotto il figlio il proprio. Ho freddo e mangio le ghiande e il pane amaro della schiavitù perché sono diventato uno schiavo, perché i piaceri che mi tenevano in pugno mi hanno fatto diventare uno schiavo. A chi mi rivolgerò? Fammi tornare da te, Padre mio, affinché le mie scelte non mi uccidano del tutto, anche se sarò l'ultimo dei tuoi servitori. E questo è quello che nel suo cuore pensava il figlio del prodigo, quando ha deciso di andarsene deliberatamente e un giorno è rinsavito perché diceva, ma scusa, ma nella casa del Padre mio anche l'ultimo dei servitori ha del pane e mangia a sazietà. E invece io sono qui che mangio delle ghiande con i porci, se me la lasciano mangiare. E in quel momento il suo cuore si è acceso di gioia. E disse, io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò, Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Vedete, fratelli, ho peccato contro il cielo perché prima pecchiamo contro il cielo. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre. Ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione e corse e gli gettò al collo, si gettò al collo, lo baciò e lo ribaciò. E il figlio disse, Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Fratelli e sorelle, noi tutti abbiamo peccato e non siamo più degni, nessuno di noi è degno di essere chiamato figlio, ma il Signore Gesù Cristo ci ha dato questo diritto di poter diventare nuovamente figli e per sempre. Ma il Padre, visto ciò, disse ai suoi servitori, portate presto la veste più bella che c'è, rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo, facciamo festa, perché questo mio figlio era morto. Tutti noi, figlioli, Fratelli, siamo morti nei nostri falli e nei nostri peccati, fino a quando il Signore, fino a quando non siamo tornati al Padre nostro, che ci ha fatto tornare in vita. Perché ognuno di noi, prima di incontrare il Signore, era morto e perduto, e adesso è stato ritrovato. E si misero a fare gran festa. E c'è scritto che c'è più feste nei cieli, grande festa per ogni peccatore che si converte al Signore. Fammi tornare da te affinché le mie scelte non mi uccidano. Noi spesso e volentieri facciamo delle scelte terribili lontano dal Signore, perché vogliamo servire noi stessi, ci illudiamo, facciamo sempre mille illusioni, e lontano dal Signore sono soltanto illusioni. Mentre rinsavivo, cercavo la strada del ritorno, il Padre mi correva incontro per ristabilirmi al mio posto, perché per Lui ero rinato da morte certa e dovevamo festeggiare. Questo figlio mio era perduto, era morto ed è tornato in vita. Forte la tentazione di andarsene, di prendere tutta la libertà. Ci viene spesso questa voglia di prendere e andarcene, prenderci la libertà, di sentirci autonomi dal nostro Padre, da Dio e dagli uomini, sentirci anche autonomi dai nostri genitori, andarcene via. Dalle autorità che, dove esistono ancora, sono delle benedizioni, fratelli e sorelle. Le autorità non sono delle maledizioni, sono delle benedizioni, che il Signore ha dato l'autorità per ordinare il mondo, non per disordinarlo. E invece adesso il mondo è completamente in disordine. Provare l'amarezza della solitudine spirituale e di quella materiale è una cosa terribile, cari fratelli e sorelle. Una volta la famiglia era una fortezza. La famiglia è una fortezza. E per andartene da essa bisognava che tu ti fossi fatto un'altra fortezza, un'altra casa. Ora le cose sono molto cambiate. Ora la società non la pensa più così. Non c'è più bisogno di costruirsi un'altra fortezza. Quando te ne vai dalla tua casa puoi andare a vivere anche in mezzo all'immondizzaio, come succede spesso e volentieri. Ma il Signore non la vede così. Il Padre nostro non è d'accordo nel vederla in questo modo. Il giovane figlio decise deliberatamente di sperperare le ricchezze del padre. Io mi ricordo quando ero bambino che mi trovavo in mezzo agli altri e quando mio padre mi dava qualcosa, mia madre mi doleva il cuore se qualcuno me la prendeva, perché era un possesso della mia famiglia, era un possesso nostro. Il giovane figlio invece decise deliberatamente di prendere le ricchezze del padre, che il padre gli ha dato, perché voleva andarsene nella casa del padre, preso e se n'è andato. E fin che aveva dei beni, aveva molti amici, perché quando hai beni e sei famoso, hai tanti amici. E si sentiva forte, si sentiva, perché era giovane. Ma appena aveva dato fondo alle sue ricchezze, cioè non aveva consumato tutto il denaro, anche gli amici lo abbandonarono, un po' per volta è rimasto solo, solo, fino a ridursi a mangiare ghiande, perché glielo concedevano perché faceva il guardiano di maiali. Finché stai bene, hai potere, tutti sono amici, tutti sono amici. Ma se le sostanze che ti ha dato il padre non ci sono più, allora gli amici spariscono, nelle difficoltà spariscono, quando stai male spariscono, perché non vogliono pensare al male. E io mi ricordo, abbiamo degli amici in comune che mi hanno detto, da quando a mia figlia è successo questo, ecco, anche ho perso anche gli amici, perché le persone non vogliono vedere il luogo del dolore dove si sta male. In questa storia così commovente, uno solo non tradisce. Uno solo non tradisce, anzi, corre incontro al figlio che tanto dolore gli aveva recato. Corre incontro al figlio perché dice: questo è come se mi fosse stato restituito dai morti. Al padre non importano più le ricchezze che il figlio ha sperperato. Non fa conto, dice: che me ne frega delle ricchezze, cosa mi importa delle ricchezze che mio figlio ha sperperato? Ma la cosa più importante era lui, Era la vita, è la persona. Le cose più importanti sono, è la persona, la nostra persona, la nostra libertà. Queste sono le cose più importanti che il Signore ci ha dato. Non sono le cose, sono le persone le cose più importanti. E al padre non importava più se il figlio aveva sperperato. Anzi, dice, facciamo festa perché questo mio figlio che era morto è tornato alla vita. La cosa più importante per lui era avere il figlio stesso. Ora lo aveva come restituito dai morti. E qualcuno di noi ha avuto questa esperienza nella nostra vita. Chi il figlio, chi il marito. Ci sono queste esperienze, fratelli e sorelle, anche nella nostra comunità. Noi dimentichiamo spesso che la vita del corpo non è per sprecarla in gozzoviglie, cari fratelli e sorelle, e in baldorie, e prostituzione di ogni genere. Non è in questo. Ma la vita ha uno scopo preciso, va vissuta per chi è in visione di chi ce l'ha donata. Non dobbiamo essere ingrati, il Signore ci ha dato questa vita e a Lui la dobbiamo restituire. Restituire in modo degno, viverla in modo degno per Lui. Non importa cosa pensano gli altri, non importa. A me quello che conta è da ora in avanti cosa pensa il Signore di me. Questo è quello che conta. Quando non lo temo, quando non lo temo che prendo le mie vie, ho preso le mie vie, non mi importava cosa pensava il Signore di me. Non mi importava perché non lo temevo. E avevo deciso, non mi importava, dammi quello che mi spetta. E il Signore ti ha dato la vita, e vattene. E te ne sei andato per la tua strada. E non sei più, non fai più parte di questa famiglia. E poi un giorno hai deciso di tornare perché ti sei pentito di quello che hai fatto. E hai ritrovato la tua vita. Ma la vita ha uno scopo preciso. Va vissuta per chi è in visione di chi ce l'ha donata. Nessuno si lascia ingannare, cari fratelli e sorelle, dai bagliori della vita. Bagliori di ogni genere ci sono. Poi in questo periodo ci sono anche dei falsi bagliori, sono quelli del Natale, no? Che sappiamo perché è un falso bagliore, che non c'entra proprio niente con tutto ciò che sta scritto, non c'entra proprio niente. Né le sfere di Natale, né le luci di Natale, né il Natale stesso, non c'entrano assolutamente niente. Anzi, sappiamo benissimo queste persone che così festeggiano la nascita di un ebreo, quanto hanno odiato questo ebreo e quanto male hanno fatto a questo popolo per 2000 anni. Ti ricordi quando eri giovane, caro fratello, cara sorella? Non possiamo dire noi che siamo più vecchi, ma ci sono i giovani che sono giovani e dicono, no, io non mi ricordo perché sono giovane adesso, no? Ti ricordi quando eri giovane? Ora sei vecchio, svigorito e non ti chiedi perché? Non ti chiedi perché? Dov'è la tua gloria? Noi una volta eravamo giovani, entravamo in un posto, tutti si giravano, no? Se eri un bel ragazzo, soprattutto una bella ragazza, tutti si giravano per guardarti. Poi passano gli anni e cominci a dire, qui c'è qualche cosa che non quadra. E invece quadra, perché sta nel programma del Signore. Allora dov'è la tua gloria? Dov'è la tua gloria, quella che ti senti forte e potente, quella da poter dire adesso me ne vado via da mio padre? Umiliamoci davanti a colui che ha il potere di farci rivivere. Il Signore solo ha il potere di farci rivivere. Diamo gloria all'Eterno per tutto ciò che ha fatto e creato per la sua e con la sua meravigliosa saggezza che ci ha concesso come miracolo la resurrezione dei morti. Questo è un altro miracolo grande. Non pensiate che non ci vedremo più, fratelli e sorelle. Anche se moriamo, ci vedremo sempre se abbiamo creduto nel Signore, perché la sua vita è una vita che ce l'ha data per sempre. E vi ho già detto che nel momento che uno chiude gli occhi, pensa, perché noi pensiamo con questa testa, quindi pensa che in quel momento si vede in una bara e si vede in un luogo o al cimitero. Ma deve sapere che quando uno chiude gli occhi, immediatamente li riapre davanti al Signore, perché il tempo è finito e comincia l'eternità. Per ammetterci in una vita vera, straordinaria, eterna, alla sua divina presenza. Ecco, Egli ha sacrificato per noi l'agnello, puro di ogni difetto, il Signore, ecco, vedete, c'è una forte attinenza. Io poi c'era un altro capitolo che volevo leggere, ma diventava lungo. Ma una forte attinenza. Egli ha sacrificato per noi l'agnello. E in questo caso prende il padre la cosa più preziosa che ha, questo bue ingrassato, no? Per far festa. Ecco. In questo caso invece abbiamo visto che il Signore ha offerto per noi l'agnello più puro che aveva, Gesù Cristo, per salvarci. E c'è scritto che per la gioia che gli fu posta dinanzi, soffrì questo, il figliolo, per noi. Sono cose che non capiamo e facciamo fatica a capire perché il nostro cuore è indurito da ciò che dobbiamo fare, da ciò che pensano gli altri, ma è una follia assoluta. Ha preparato per noi l'agnello privo di ogni difetto e questo è lo scopo della nostra vita e questo e questa è la rocca che non ci farà inciampare, che si chiama Gesù Cristo. Noi non conosciamo niente del Signore e non saremo salvati per la nostra conoscenza. Non dimentichiamo, la nostra conoscenza ci serve soltanto per alimentare la nostra fede, per farla crescere, per farla diventare sempre più robusta, sempre più forte e per non avere più dubbi. Ma saremo salvati per l'amore del Signore che conosce il nostro cuore da sempre. E questo è il segreto. Io non so perché, non lo so, sicuramente se penso dico ma che cosa ho fatto di speciale per meritarmi l'amore del Signore? Che cosa ho fatto di speciale per meritarmi il suo amore, per meritarmi l'amore del Padre? Che cosa ho fatto di così speciale? Anzi, non ho fatto del bene, ho fatto del male. Ognuno di noi ha fatto del male e fa il male spesso e volentieri, non si rende conto. E mi sono allontanato da Lui. Ma allora che cos'è? Che cos'è? Il Signore ha visto non dalla mia intelligenza, perché se avesse guardato quello io sarei perduto. Non ha visto chissà che, ma ha visto quel poco di fede in una persona così ignorante. Così ignorante, e ha deciso di salvarla, perché in quel corpo, in quella testa, in quel cuore ignorante c'era la fede in lui, piccola, chiusa in uno scrigno. Noi siamo degli ignoranti, grandi ignoranti, e ripeto, non saremmo salvati chissà per quale conoscenza, ma per questa fede totale in lui, anche se piccola, il Signore la farà crescere. Il Signore la farà crescere, quindi non è la nostra conoscenza. Dunque il Signore ci conduce fuori dalla tempesta, se il nostro cuore confida in Lui pienamente. Se il nostro cuore confida in Lui pienamente, dice: Signore, forse è meglio ripararsi. La nostra intelligenza dice: Signore, forse è meglio ripararsi vicino a questo scoglio, oppure facendo dei calcoli matematici potrebbe cadere invece quest'altro blocco di montagna e potremmo restare chiusi nella grotta, nel mare, no? Insegnando a Dio che cosa deve fare per la nostra vita. Questo è il modo più sbagliato: usare la nostra saggezza per pensare di essere salvati. Invece usiamo la nostra ignoranza per essere salvati, usiamo la fede che dobbiamo avere nei suoi confronti. Il bambino non sa come può uscire dalla situazione di pericolo. Il bambino non lo sa. È così che dobbiamo essere noi, perché c'è scritto che se non sarete come piccoli bambini, non erediterete il regno dei cieli. Il bambino non sa, è troppo piccolo. Allora ecco intervenire la mano potente del padre, che lo libera dall'aspide e dalla stretta del boa. Sapete, il boa, questo serpente enorme, quando prende, ecco, di solito avvinchia le persone alla gola e le fa morire per soffocamento e poi le inghiotte. Ora cosa farò in un mondo di aspidi? Perché noi viviamo in un mondo di aspidi. Ecco cosa farò: mi leverò e andrò dal padre mio pieno di vergogna, perché l'ho abbandonato, seguendo i miei progetti, dicendo: padre, me ne occupo io della mia vita, non ti impicciare più. Dio guarda il cuore, cari fratelli e sorelle. Questa frase corre dal Vecchio al Nuovo Testamento, non dimentichiamolo mai. Noi non sappiamo niente, la nostra ignoranza è pesante delle cose che riguardano Lui. È molto pesante, non pensiamo di conoscere qualche cosa, ma il mio cuore è per Lui e confido nella Sua grande misericordia. E allora il mio sarà un ritorno vero, vero al Padre. E questo brano, che è sempre visto individualmente, ha un forte richiamo per Israele, perché Israele è figlio e viene chiamato figlio dal... Ecco, io ho chiamato mio figlio dall'Egitto. Viene chiamato figlio. E questo, dicevo, che ha un'attinenza forte anche con il popolo di Israele e al suo prossimo e al suo proprio padre naturale, che è il Signore stesso. Voglia il Signore benedirci e concederci questa mattina il conforto della Sua parola. Amen.
Vogliamo fare una preghiera e poi...